questo aneddoto lo applicassimo a questa semplice situazione. Io ho ragione, quindi quel quindi rovina l'anima. Avere ragione non comporta ancora poter tenere, potremmo dire così, quella disposizione che risulta gradita a Dio. Perché se io con la ragione, facendola valere, opprimo l'altro, perdo anch'io. E sarebbe proprio il succo delle beatitudini. Cioè tutte le situazioni paradossali sono quelle che in nome, diciamo, di una giustizia, o come dire, di aver ragione, non ci porterebbero da nessuna parte. Se invece io accetto questa visione diversa, allora come dire, il mio cuore resta pieno e posso esprimere nella vita, in questo mondo, la bellezza dell'amore. Allora, vi dicevo che voglio declinare in altre due modalità la serie delle beatitudini. Perché normalmente noi non pensiamo mai a queste conseguenze, quindi ascoltandole è come se si accende qualcosa, no, nel nostro cuore. Allora, sempre in rapporto a ma com'è possibile vivere un amore così? Allora, riprendendo la serie delle beatitudini, non c'è altro modo per ricevere consolazione se non quello di affliggersi, cioè di pentirsi per tutto ciò che non corrisponde al dono di Dio. Non c'è altro modo per possedere la terra del nostro cuore se non quello di usare benevolenza sempre e comunque. Non c'è altro modo per essere saziati se non quello, l'espressione è cercare la giustizia di Dio, vale a dire fare esperienza dell'amore di Dio per gli uomini. Non potremo riposarci nell'amore misericordioso di Dio se non nella condivisione solidale con gli uomini del nostro bisogno di perdono reciproco. Una piccola deduzione da questo punto di vista, no? Che può servire come un richiamo per il nostro cuore quando viviamo certe circostanze un po' penose, no? Allora, davanti a Dio siamo tutti peccatori, ma proprio perché riconosciamo di essere peccatori, il Signore ci accoglie e ci dà il suo perdono. Una volta che riceviamo il perdono, noi siamo peccatori perdonati. Allora, se voi mettete troppo l'accento sul perdonati, succede così, che davanti a Dio vi sentite peccatori, ma davanti agli altri no. Ma se davanti agli altri non vi sentite peccatori, quando andate davanti a Dio, di nuovo siete nella condizione di non far valere di essere peccatori. Quindi non fate esperienza del suo amore di misericordia. Deduzione. Davanti a Dio, peccatori perdonati, quindi non paure, questo vergogna, eccetera, eccetera. È inutile avere vergogna dei nostri peccati, quelli che sono solo. Non è che Dio ha vergogna dei nostri peccati. Ma davanti al prossimo, noi siamo peccatori, non altro. Quindi, davanti al prossimo, io non posso vantare nessun diritto su di lui. Se io custodisco questo, l'amore misericordioso di Dio diventa l'esperienza tipica del nostro cuore. Si può leggere in un altro modo ancora la serie delle beatitudini tenendo conto di questo fatto. Allora Gesù parla ai cuori di persone che si stanno aprendo alla rivelazione del regno che è giunto a loro nella sua persona. Allora, la felicità scaturisce da questi passaggi. Se ti affliggi solo per la potenza del male che ti domina e dal quale vuoi essere liberato, se non avrai altro motivo di ira se non quello di opporti al maligno e così custodirti dolce con tutti, se cercherai la giustizia al di sopra del tuo interesse, se condividerai con tutti la misericordia che avrai gustato nel perdono di Dio, se, questo è ancora più importante, se sarai così privo di rivendicazioni e pretese da vedere tutto e tutti nella luce di Dio di cui godrai la presenza, se seguirai l'opera di Dio che è la fraternità tra gli uomini, allora, è la settima beatitudine, allora sarai come il figlio di Dio che per essere venuto a testimoniare quanto è grande l'amore di Dio per gli uomini, non ha mai preferito se stesso all'amore che lo divorava e ha accettato di essere consegnato nelle mani degli uomini. Questo vuol dire pacifico, essere pacifici. Vuol dire questo. E poi la beatitudine continua nella persecuzione, no? Se nella persecuzione l'uomo non perde la sua gioia, allora vuol dire che la potenza del regno l'ha toccato. Che la sua felicità non dipende più dal mondo. E in termini più psicologici, ma secondo la nostra mentalità e sensibilità può essere istruttivo saperlo, esprimerei la cosa così. Chi fa quell'esperienza lì, che ho appena detto, non avrà più bisogno di cercare altra affermazione di sé, perché ha trovato quella capace di soddisfare l'anelito del suo cuore, che così sarà confermato nella rinuncia alla brama di ogni bene che non parli di quell'esperienza. Tanto, perché poi la serie delle abitudini continua e ritorna all'inizio, no? Tanto che si affliggerà ancora più profondamente del male che in lui si annida e ripercorrerà la concatenazione dei passaggi a livelli sempre più coinvolgenti, finché in lui splenda solo la bellezza del regno. E questo è collegato qui a quello che vi dicevo stamattina il rinnegare a se stessi non è un atto rinunciatario, è un atto eminentemente creativo, perché permette a ciò che sta nascosto, a ciò che è segreto, a ciò che ci appartiene ma solo perché l'abbiamo in banca ma senza poterlo usare, ecco, è ciò che permette l'uso di quelli che abbiamo in banca, cioè è quello che permette di far fiorire la nostra umanità. Quindi, non so, quando si parla di mortificazione, no? La vita è piena di mortificazioni. In genere adesso io preferisco dire la vita è faticosa. Tutti fanno fatica. Le fatiche sono da vedere in rapporto a questa capacità, opportunità di far fiorire la nostra umanità. E in questo senso mi ricordo di una espressione per me bellissima di Sant'Ambrogio, è già entrato in taglio diverse volte Sant'Ambrogio. Comunque, Sant'Ambrogio, che ha un bellissimo commento sul salmo "Alzatevi porte eterne, entra il re della gloria", che nell'antichità è il salmo letto per la ascensione di Gesù. No, alzatevi porte antiche, entra il re della gloria. L'immagine, allora, Il salmo è l'ingresso della processione nel Tempio, no? Invece, quando è applicato al mistero di Gesù, è quando Gesù, salendo in cielo, no? Entra in cielo. Ma a questo commento, era come se le porte del cielo, che l'avevano visto uscire, l'incarnazione, no? Che l'avevano visto uscire, non fossero più abbastanza grandi per riaccoglierlo. Non erano mai state a misura della sua grandezza, ma per il suo ingresso di vincitore occorreva una via più trionfale. Davvero non aveva perso nulla ad annientarsi. Le porte eterne rimangono, ma si alzano. Non è un uomo che entra, è il mondo intero nella persona del Redentore di tutti. È esattamente l'azione dello Spirito Santo nei nostri cuori. Quelle non si entra in cielo da soli. Con noi o entra il mondo o non entra nessuno. Questo significa che è inutile combattere, diciamo, le ingiustizie della vita con l'illusione di toglierle. Ne togliete una, ce n'è un'altra. Invece, quella è l'occasione per far sì che anche chi compie l'ingiustizia sia, catapultato, vedendo la vostra reazione, catapultato in una dimensione più misteriosa, perché possa credere vero l'esperienza dell'amore di Dio. Allora, in cielo si entra o tutti o nessuno. La deduzione per me è molto significativa, no? Pensate a una fraternità, alla vostra fraternità, ognuno vive in una fraternità, penso, più o meno. Allora, ognuno è desideroso di santità, tutti pregano per diventare santi. Se voi non ritoccate in qualche modo questo desiderio, succede questo, che io per essere santo io, non favorisco più la preferenza dell'altro, perché sono troppo occupato a cercare la mia santità o la mia perfezione. Il modo più semplice e il modo più efficace per realizzare questo è: Signore, l'avevo già detto, no, Signore, non dare a me le cose belle, dalle alle mie sorelle, così guardando loro anch'io posso camminare. Non chiedete mai le cose belle per voi, chiedetele per le vostre sorelle, e con l'idea che se loro realizzano questo, tirano dentro anche voi. Se noi potessimo pregare sempre così, sempre, il nostro cuore si pulirebbe da tutta una serie di pretese, rivendicazioni, attese, e che la vita di relazione, no, è stracolma di queste cose. E tutto quello che sa di pretesa, di rivendicazione, sa di affermazione di sé. Quell'affermazione di sé, quel sé, è un io che invece deve essere purificato, è un io che invece deve essere guarito. Quindi ogni affermazione di sé, o un tentativo, diciamo, no, di affermare se stessi, ha come esito la negazione di sé. Chi invece nega sé ha come esito l'affermazione di sé. Sembra strano, ma è così. Ora, per far capire nei termini evangelici questo, rifatevi al colloquio che Gesù fa con gli apostoli nell'ultima cena. Allora, siamo alla fine del capitolo 13, proprio l'ultimo, poi c'è tutto il capitolo 14 del Vangelo di Giovanni. tutto il colloquio di Gesù con gli apostoli è retto da quattro domande. Prima interviene Pietro, poi interviene Tommaso, poi interviene Filippo, poi interviene Giuda, non Giuda, non Iscariota, no? Giuda di Taddeo, no? Cioè per me è una, diciamo, questi due capitoli, in pratica è il capitolo 14, con una specie di antecedente al capitolo 13, no? Cioè, se noi teniamo conto di come sono fatte le domande e di come Gesù risponde, noi capiamo moltissime cose del nostro cuore. Una ve l'avevo già accennata, perché il primo intervento, quello di Pietro, che dice a Gesù: perché non posso venire dove vai tu? E Pietro, e Gesù poi dice, come dire, che tu non puoi, e lui: ma come non posso? Io muoio, no? Sono pronto a morire per te. E l'altro gli dice: ma che morire per me, che tra qualche ora tu rinnegherai. Vi avevo già detto che noi interpretiamo questo solo come una specie di, cioè Gesù gli predice a Pietro il suo rinnegamento. Ma il Vangelo non è mai una semplice cronaca. Quindi quando descrive le cose, sono cose molto concrete, ma non di cronaca. Allora, vi avevo già accennato, no, che la comprensione di questa, diciamo, questo primo passaggio è: Gesù non poteva chiedere al suo discepolo di morire per lui, perché lui non l'aveva ancora fatto. Gesù non può chiedere ai discepoli quello che lui non ha ancora fatto, perché quello che al massimo i discepoli possono fare è quello di essere conformati al loro maestro. Vi avevo accennato a che questo modo di percepire quel passaggio del Vangelo è collegato al fatto che noi abbiamo la presunzione di dare la vita al Signore. In realtà, invece, il movimento è completamente diverso. È il Signore che dà la vita a noi. E quando a noi chiede la vita, non la chiede per Lui, la chiede perché noi la diamo ai nostri fratelli. Cioè, questo dare la vita ai fratelli è il segno che il nostro cuore è stato toccato dalla vita di Dio. È stato toccato dal dono della vita di Dio. È stato toccato dall'esperienza dell'amore di Dio per noi. Questo è il passaggio. Poi salto gli altri due, se non mi porterebbero troppo lontano, e arrivo al quarto. Allora, il quarto intervento, quello di Giuda, quando noi lo leggiamo non capiamo bene né la motivazione e né l'intensità della domanda. Ve la riprendo brevemente. Allora, Gesù aveva appena detto: chi accoglie, quando gli avevo detto chi ha i miei comandamenti, no? Non chi accoglie, chi ha i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi mi ama sarà amato dal Padre mio, e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui. Siamo al capitolo 14, versetto 21. Il versetto successivo, e noi non capiamo il collegamento, riporta l'intervento di Giuda. Giuda ha sentito questa affermazione e fa la domanda. Suona così: Signore, com'è accaduto che devi manifestarti a noi e non al mondo? E noi non capiamo il perché di questa domanda. Allora, un primo antefatto. Secondo la mentalità ebraica, l'attesa del Messia era finalizzata al fatto che il Messia avrebbe riportato, quindi manifestandolo, ma mostrandone la potenza, il regno di Dio, e il modo di intendere la venuta del regno di Dio è: finalmente i buoni saranno premiati e i cattivi saranno castigati. Cioè, la sostanza delle cose è questa, quella che noi istintivamente abbiamo ancora. Cioè, è inutile che diciamo di no, istintivamente noi leggiamo così. Allora, lui si è accorto che le spiegazioni, quindi il discorso che stava tenendo Gesù, non rispondeva a questa immagine. Lui capiva che quello che Gesù stava dicendo non rivelava: finalmente avverrà quello che noi aspettiamo. È come se lui dicesse: quello che noi aspettiamo non corrisponde a quello che dice lui. Come mai? E fa la domanda. La domanda è: Signore, com'è accaduto che devi manifestarti a noi e non al mondo? La sostanza è: se le cose stanno come dice Gesù, quando il regno di Dio si manifesterà, nessuno si accorgerà. Il mondo non cambia, i cattivi resteranno. E questo è il regno di Dio. Però, aggiunge, com'è accaduto che devi manifestarti a noi? Lui si rende conto che come discepolo, come apostolo, partecipa della manifestazione del segreto di Gesù. Intuisce che quello che Gesù sta rivelando riguarda proprio la venuta del regno, anche se è il contrario di quello che loro immaginavano. Allora, la domanda per noi è: perché il regno di Dio si può cogliere solo se tu ami? Allora, questo modo di farsi la domanda è il contrario di quello che noi istintivamente sentiamo. Chi ha lavorato all'asilo con i bambini? Non dite ai bambini quindi, tu non fare il male, no? Se fai il bene riceverai il bene, se fai il male... Non è vero. Un corno, la vita non è così. Ma noi lo diciamo ai bambini per abituarli a fare il bene. Ma nella vita non è così. Tu fai il bene, puoi ricevere il male. Anzi, spesso, chi fa il bene riceve il male. Noi istintivamente siamo ancora all'età dei bambini. Cioè che abbiamo ancora l'idea che se tu fai bene, riceverai bene. Se fai male, riceverai male. Ma questo è una logica mondana, non evangelica. Gesù non si è incarnato per questo. Cioè, ci saremmo arrivati anche da soli. Non so se riesco a... Cioè, a livello istintivo, quello che noi viviamo è pagano. Non ha ancora, diciamo, il timbro della rivelazione evangelica. Perché il timbro della rivelazione evangelica è esattamente il contrario di questo. Allora, questa domanda di Giuda, che io non la vedo mai, come dire, approfondita, ma per me è essenziale. Com'è accaduto? Cioè, è come se domandasse: ma Dio ha disposto le cose proprio così, come mai? Vi dicevo, no, anche nei giorni scorsi, per un musulmano, nonostante la venerazione per Gesù come profeta, non può accoglierlo come figlio di Dio, perché è morto in croce, perché è uno sconfitto. Quindi, degnissimo di, come dire, no, di stima, di venerazione, ma assolutamente non Dio. Dio non può. Cioè, noi siamo così abituati, no, ad accogliere il dato evangelico come fosse una verità ormai appurata, ormai tranquilla, che non ci rendiamo più conto dello scandalo di questa cosa. Tant'è vero che in pratica, quando uno mi pesta i piedi, altro che faccio vedere questa verità, faccio vedere quell'altra: mi hai fatto del male, ti do una botta in testa. Quando posso. E se non posso, c'è tutto un fermento dentro, no? Allora, è molto importante tener conto di questo, no? Giuda, come i suoi compagni, pensava che la manifestazione del regno si dovesse imporre al mondo, nel senso che la potenza di Dio avrebbe stabilito il suo regno con forza, vincendo tutti i nemici che fino a quel momento l'avevano avversato. Ma questo succederà alla fine dei tempi, non nella storia. Capisce però che Gesù dice altra cosa, e per questo fa la domanda, che è la domanda messianica per eccellenza e che è la stessa anche per noi, anche se noi non la formuliamo più così, ma è la stessa. Come si rivelerà il regno di Dio? Come si rivelerà il regno di Dio? Come lo vedremo? E Gesù risponde subito dopo, riprendendo quello che ha detto prima: se uno mi ama, osserverà la mia parola, il Padre mio lo amerà, noi verremo a lui, prenderemo dimora presso di lui. Secondo le formulazioni che ho cercato di presentare in questi giorni, vuol dire: se io accolgo l'amore di Dio per noi, il mio cuore sta pieno di questo, gode dell'intimità con Dio, qualsiasi cosa vive, qualsiasi situazione, in qualsiasi caso si trova, non c'è niente che lo può togliere da questa intimità. E non essendo tolto da questa intimità, farà splendere proprio in quella situazione la bellezza dell'amore di Dio. Il regno si può cogliere solo così. Se io invece immagino che, siccome credo, allora devo avere questo, oppure le cose devono avvenire così e così, io sono ancora pagano, sono ancora istintivo. Invece questo continuo: ma come si può vedere il regno di Dio? Come possiamo farne esperienza? In questo amore. E la deduzione, anche se a livello mentale noi non facciamo nessuna, come dire, nessuna difficoltà, ma a livello pratico noi siamo sempre con la pancia girata. Se il regno di Dio è il regno dell'amore del Padre per noi, allora la manifestazione è dovuta all'amore e non all'evidenza. L'amore, per quanto sia intenso, ricordate, non devo ricordarlo delle donne, però non è mai sicuro, non è mai evidente, perché basta, non so, tipo una risposta strana da una persona che tanto amiamo, noi zoom, abbiamo già: ma è vero? Era vero l'amore? Sempre così, perché l'amore è un processo di vita. È inutile dire che io ieri sono vissuto, se non vivo oggi. Fino a prova contraria, fino a un minuto prima di morire, vivo. Allora, è l'amore che sa leggere la storia, non la storia a rivelare l'amore. E capite? È tutto un altro modo diciamo, di orientarci. E oh mamma, vabbè, va. Continuiamo poi domani, ma la storia resta sempre con i suoi drammi. Gesù non ha tolto nessun dramma alla vita. Anzi, gli atei dicono, i famosi, come si chiama, quelli che miscredenti che attaccano, no? Dice: col cristianesimo sono aumentati i drammi, perché è aumentata la possibilità di tagliare la testa a qualcuno, perché si può anche tagliare in nome del cristianesimo. Capita, tu questa pace non la perdi. E proprio perché non perdi questa pace, allora il mondo, quindi lo spazio in cui tu vivi, può ricevere questo splendore della presenza del regno. Ti assicuro la pace sempre, nelle tribolazioni e nelle prove, patite per il mio nome. Ed è il dono tipicamente pasquale. Forse noi non abbiamo orecchi ebraici, quindi quando diciamo pace immaginiamo sempre pace dove non c'è guerra. Invece per un orecchio ebraico, pace shalom, non è soltanto un invito, un saluto, un augurio, è la promessa di Dio che si compie. Voi pensate, no? Tutte le cose sono in movimento. Il movimento di tutte le cose è nel tentativo di arrivare al riposo. Riposo al arrivare a una armonia, a una pienezza, a un gusto che non è più insidiato. Quindi quando si dice pace, si intende una pienezza godibile. Quella pace che dà il Signore Gesù, che dà dopo aver promesso lo Spirito Santo, è di questo tipo. Allora provate a immaginare, io che sono discepolo di Gesù e siccome bisticcio con uno voglio aver ragione e come dire, gli vado contro solo perché l'altra è più disgraziata di me, per dire, facciamo sempre alla fine cosa mi ritrovo in mano? Se io agisco così, dov'è la pace? Dov'è quella pienezza? Dov'è quell'armonia? Dov'è quel gusto che riempie il cuore? Non esiste più. Non so, io voglio bene e poi in qualche modo mi accorgo che aspetto qualcosa. Quando questo qualcosa non è arrivato e io sento il vuoto, che bene ho voluto? Dove pesca questo bene? Cioè tutte queste cose, tutti facciamo le spese di questa situazione, no? Il fatto di notarle è una provvidenza di Dio per noi, perché ci rendiamo conto che perché stiamo così in superficie nelle cose buone che facciamo? Potete scendere molto più nel profondo, dove davvero la presenza del Signore vi riempie. E questo scendere nel profondo è l'insieme delle beatitudini. È l'azione dello Spirito che vi conforma all'umanità di Gesù, che è piena perché, non avendo mai preferito se stesso, ha sempre scelto l'amore ed è l'amore che riempie, non altro. E poi continueremo per altri aspetti domani.